Allora, proseguiamo. Prosegui tu.
Aspetta, c'è un microfono alto, credo. Si sente? Va bene. È stato molto interessante l'intervento degli attori e di Corrado. Mi spiace che non ci siano poi loro però ancora a seguire quest'altra parte del nostro discorso. E dicevo che l'ho trovata interessante perché il tema che io seguivo questa sera, che mi ero posta, era del rapporto, della relazione insomma tra la stratta commedia e quotidiano. E che mi sembra quindi che anche nelle parole degli attori e in questo tema che si diceva poc'anzi e quindi poi in questo discorso che faceva anche Paolo, praticamente lui ha già detto moltissimo di quello che pensavo che avrei potuto dire. Però ancora da questa esperienza di spettatrice che ho fatto sera per sera, in questa commedia, vedendone le variazioni e vedendo anche tutte l'interazione, forse la cosa più interessante ancora, anche oltre allo spettacolo, oltre l'ascolto di questo invisibile sera per sera che si formava, oltre quindi l'ascolto anche di questa lingua che nasceva sulla scena e passava poi agli spettatori e poi ci si portava a casa, è stato vedere proprio questa interazione col pubblico e con gli attori, vedere cioè all'opera quella che noi avevamo poi considerato nella premessa, nell'antecedente alla commedia e poi nelle appendici, questa nuova organizzazione del pensiero, del pensare, questa nuova unità complessa, questo sistema, no? La stratta commedia avevamo detto come a sistema, come nuova organizzazione pensante, avevamo scritto che non sarebbe stata una rappresentazione, ma una realtà nuova che sorgeva, che nasceva sulla scena, che coinvolgeva lo spettatore, dove lo spettatore sarebbe stato un coautore, dove ci sarebbe stato questo passaggio dalla scena alla mente dello spettatore e poi alla vita esterna di questo gesto pensante in assenza, e che questo avrebbe richiesto agli attori una perdita della loro identità apparente, questo rendersi disponibile a questa alterità che doveva nascere sulla scena, che li avrebbe condotti probabilmente al di là delle loro tecniche teatrali, al di là dei loro mezzi teatrali, al di là di una modalità di teatro già stabilita. Questo è anche quello che loro ci hanno detto questa sera. E poi quello che c'è negli aforismi del teatro che abbiamo distribuito, che mi sembra interessantissimo, cioè questa sospensione che si produce ogni sera è scarto dall'organizzazione della vita quotidiana, dalla struttura della vita quotidiana o dal pensiero della vita quotidiana così come scorre e come avviene normalmente. Il pubblico in questa sospensione non sa cosa gli accada, non se ne accorge, ma in realtà rimane ad ascoltare un qualche cosa che certamente esce da quelli che sono i canoni delle leggi di causa effetto consuete e del pensiero consueto. E tutto questo, e questo è il rapporto con la vita quotidiana che mi sembra oltremodo importante, e che è poi la risposta anche a quella domanda che pone Alilanti a un certo punto sulla scena, no? Alilanti dice prima dell'inizio del finale, è dunque possibile che le cose inizino a mancare, qualcosa del genere, e si chiede, è dunque possibile un altro pensare. E questo altro pensare si fonda sulla morte assente ed è la chance perché Homo muti. Questo uomo che muta del titolo di questa sera muta, come diceva prima Paolo, nell'assenza di morte, cioè nella morte assente, cioè in questo gesto, in questa cessazione, in questa possibile variazione rispetto alla fissità e alla ripetizione di Thanatos, e tutto questo ogni volta avviene in questa nuova organizzazione del pensare, che è l'astratta commedia, avviene in questo catalizzatore ed è fruibile ed è vivibile ed entra a far parte della realtà esistente, così com'è in questa interazione che dicevo prima. E questo è il motivo per cui l'astratta commedia ogni sera si può vedere e si potrebbe vedere probabilmente tutta la vita, a mio parere, proprio per questa variazione che ha intrinseca interna. E proprio per questa chance di Homo sapiens che non esiste altrimenti, non esiste altrove, cioè questo luogo dell'altrove è quello in cui c'è la possibilità di questo inizio di cessazione o di questa sospensione. Mi fermo qua.
Sintetico. Sì, però ci sarebbero montagne di cose da dire. Sarò molto spiccio, però. Io leggerei la francese Il nome di Pari. Mi sembra molto... mi è sembrato molto nel ruolo di Pari. Se Pari lo leggiamo Pari, diventa una scommessa pascaliana. Per lui, nonostante le ritrosie, invece ha afferrato in pieno. Una scommessa paradossale. E secondo me il nome è azzeccato alla persona. Poi... ne parleremo la prossima volta a questo punto, però la cosa che è cruciale è il rapporto tra la non rappresentazione, che in questo teatro non c'è nessuna rappresentazione. Qui quando parliamo di essere dobbiamo usare parole che non sappiamo che parole usare, ma non funziona, qui non si rappresenta nulla. Cioè, spesso i teatranti dicono che il teatro è la vita, come se questo fosse un onore per il teatro. Ora, qui ha sì un rapporto col quotidiano, come dice Susanna, ma ovviamente dall'altro lato. Invece non ha nulla a che fare con la vita questo teatro, quindi non rappresenta, non è la vita. E ne parlerò la prossima volta. Secondo me i soli confronti possibili con questo teatro, so che sembra un po' magniloquente, però sono tre fondamentalmente. Eschilo, Sofocle e Shakespeare. Perché? Questo teatro risponde all'obiezione fondamentale platonica della rappresentare. Paolo ha parlato spesso in questi anni del mito della caverna come una possibile analogia. Ora, questo mito andrebbe attentamente riletto, non solo perché si comprenderebbe Platone, che più qui non interessa, ma perché contribuisce a comprendere in che modo questo teatro non sia rappresentazione, come questo teatro sia una macchina pensante, una macchina per produrre vuoto. Lo spettatore, dal grado di sospensione, arriva a uno sperimentare la morte astratta, chi più chi meno, ora qui, ora no, ovviamente. Per cui non è una rappresentazione, è una generazione. Quindi il clima, il paesaggio cambia completamente. e anche lo spettatore che vede questa commedia ha un gesto del vedere che è completamente diverso dal gesto normale. Cioè anche nel vedere non esistono connessioni. È stato parlato prima dei diversi punti che fanno in modo che lo spettatore sia continuamente spiazzato. Non è un teatro del testo. Qui si è parlato molto del testo, ma il testo è una parte, come già diceva Atto, non siamo qui a leggere i testi. Come Atto parlava di una terapeutica spirituale che insita nel teatro, per cui questo teatro produce trans. Anche qui noi abbiamo una trans vuota, senza riempimento, anzi è un solco che man mano si crea e in cui uno entra. E quindi non ha nessuna rappresentazione. A un certo punto questo gesto del vedere sparisce, nel senso che uno, mi è capitato più volte, mi sembrava di essere addormentato, ma non era così. Manifestamente non era così. Cioè a un certo punto anch'io non seguivo più quello che avveniva. Ma forse neanche ascoltando, ma anche il gesto del vedere era completamente scomparso. E quindi abbiamo a che fare con un teatro che necessita di termini nuovi per essere espresso. Quindi un teatro che non ha nulla a che fare con la vita e che sempre sulla scia del preannuncio di Atto che teatro è una terapeutica spirituale, questo teatro è un trasumanar. Come diceva Dante nel Paradiso, usa questo termine che credo che inventi lui per indicare uno stadio che va al di là dell'umano, così come questo teatro non rappresenta alcunché, ma genera il passaggio a homo abstractus, per quello che è possibile alla specie attuale. Per cui questo teatro è un atto di guarigione della specie. Quando lo spettatore non vede o sente più nulla, e gli sembra impossibile che non vede e senta nulla, perché sa manifestamente che si trova a vedere e a sentire ciò che chiunque sente, anche chi non riesce a entrare in quel solco. Per cui io proporrei che una volta terminate le rappresentazioni se ne riparli anche con gli attori, mi sono sembrati veramente preparatissimi, se ne riparli e si indaghi ulteriormente questo aspetto del teatro come punto in cui convergono varie forme del gesto, che di per sé non ne ha di forme, ma che possiamo noi analizzarle per poterle rendere più comprensibili, che hanno a che fare con il gesto del vedere, il gesto verbale che genera e che non ripeto un testo, per quanto bene, e di uno spettatore che partecipa con l'attore e sparisce, come a sua volta sparisce l'attore che lascia perdere tutto quello che ha imparato, come sparisce quello che ha detto Parì, per quello mi è sembrato, chiamo così, che mi è sembrato molto nel ruolo, quando si è accorto che il suo ruolo non si capisce se abbia a che fare col sesso maschile o femminile, cioè al di sotto, cioè è al di sotto di ciò che questa vecchia distinzione che la specie ha inventato per l'evoluzione, che si mostra piuttosto ristretta, quasi da rifondare completamente. Per cui questa guarigione della specie mi sembra che abbia a che fare col teatrale, che vada ripreso e per quest'anno finito.
Ma circa la rappresentazione, circa la non rappresentazione e circa quello che mi sembra che dicesse Susanna del fatto che passa nella vita, e che mi sembra interessante il fatto che questo gesto passi realmente nella vita, ma che nel momento stesso, in quanto passa nella vita, in quanto diventa vita, proprio in quanto diventa vita diventa guarigione della specie. Cioè questo transumanà significa il fatto che queste parole che sembrano che siano il luogo del sublime, che questo luogo che è un altrove, questo spazio che è una città rovesciata, che la città del Dürer è rovesciata e non si capisce bene perché abbiamo alla fine deciso di mettere il Dürer lì rovesciato con le gambe in su. Questi vari piani, questi sipari che si rincorrono con questi segni, in cui poi io ho rotto il segno di Aurelio, che è uno degli scenografi, per cui sullo sfondo compaiono gli altri segni che sembrano quasi un elettrocefalogramma. Tutto questo entrare e uscire, questo rompersi e aprirsi e questo ritrovarsi, questo che appunto all'apparenza potrebbe sembrare un elemento caotico, ma che si organizza su questi, su un altro tipo di linearità, su un altro tipo di sostanziazione, questo è quello che in un certo senso rappresenterebbe una vita ulteriore. È come se fosse queste parole, questa città del Dürer, questo luogo assente, questi ulivi che non sono ulivi ma che sono dei vuoti, questi vuoti a perdere, questo perdere, questi mancamenti, per una via appunto, diciamo, astratta, quasi appunto una via magica, come lo dicono al teatro, per una via dell'invisibile, per una via di astrazione, questa vada a concretizzarsi nella vita di tutti i giorni, per cui una persona nel suo cervello si trova queste parole, si trova questa città, si trova questo altrove, e questo produce una rappresentazione o produce un'alterità della vita, della sua rappresentazione della vita quotidiana, portando la vita quotidiana in questo altrove, il quale altrove è a sua diventa e radice di un'ulteriore quotidianità, per cui passiamo da quello che era il sublime a una quotidianità che ha intrinseco l'elemento della sostanziazione sublime. E questo è questo organizzarsi nell'altro, che è l'ultima parola che Arilandi dice quando, prima che nasca questa sospensione sull'invenzione a due voci in sol minore che conclude il tutto e che riproduce un'altra volta, che induce un'altra volta l'idea un pochettino più concretizzata, diciamo un po' più verso un elemento di dire guarda che ci stiamo dicendo proprio questo, di questo mancamento che la commedia rappresenta, mancamento della quotidianità in cui Tanato si è sospeso. Voglio suonare due note e poi prendo un tema della commedia, di un punto di passaggio, di uno dei passaggi. Lo vari in questo altro, che comunque la commedia ogni volta si sostanzia, si materializza, materializzandosi in altro.